Purtroppo devo leggere questo capitolo con il sottofondo della televisione. Ma d'altronde non si può impedire che gli altri ascoltino la televisione, invece. Allora, il CinemaScope. Al culmine del benessere degli anni 50, tutto doveva essere alla grande. E anche il cinema dello schermo tradizionale, quadrato come un francobollo, si dilatò fino a diventare lo spettacolare CinemaScope. Le nuove tecnologie facevano evolvere i congegni della macchina da presa, degli obiettivi, i sistemi di proiezione. Il CinemaScope raddoppiava le dimensioni dello schermo tradizionale ed era esclusiva del cinema americano. Dopo alcuni anni il brevetto venne messo sul mercato a disposizione di tutti e anch'io feci il possibile per procurarmi uno di quegli obiettivi per i miei documentari. Ma costava una tombola. Solo l'amministratore delegato della Edison, l'ingegner De Biasi, poteva autorizzare un acquisto tanto oneroso. Io gli spiegai che per stare al passo coi film americani dovevamo fare quel salto di qualità, ma il problema era il costo. Se serve, non si preoccupi di quanto costa. Si preoccupi di fare le cose per bene. Se qualcuno pensa che esageri, pensa male, perché è andata proprio così. Alla Edison di allora c'erano dirigenti di rara lungimiranza, disponibili con tutti i dipendenti, capaci di rendere merito al lavoro ben fatto, si capisce? Uomini che in quegli anni lontani guidarono il nostro paese a rinascere dal disastro della guerra e ritrovare davanti al mondo dignità e credibilità. Politici, uomini di impresa e di cultura di cui oggi pochi ancora conosceranno i nomi. Io ricordo coloro che ho conosciuto in un appello ideale nel silenzio della mia mente. Carlo Bobbio, Bruno Janni, Corradino Martinelli, Giorgio Valerio. La storia ci impone di affrontare trasformazioni epocali. Siamo di fronte alle macerie di un'economia che sono ben più gravi delle macerie della guerra. La grande industria mostra le sue crepe. Il CinemaScope non ci stupisce più e neanche il 3D scuote più la nostra indifferenza. C'è stata un'epoca in cui il mondo conosciuto gravitava tutto lungo le rive del Mediterraneo, che rispetto agli oceani è solamente un grande lago salato, ma che è stato e ancora rimane il cuore di tutta la civiltà. A un certo punto, però, potenti e mercanti, costretti dalle loro merci a camminare per ogni via, cominciarono a interrogarsi su cosa potesse esserci oltre quell'inviolato orizzonte di acque. Mai l'uomo aveva osato oltrepassare le colonne d'Ercole, mai, finché la storia lo costrinse ad avventurarsi alla scoperta di nuove terre e dell'inconoscibile. E adesso noi, oltre quale nuovo orizzonte, allungheremo il nostro sguardo? Quali nuovi confini la storia ci imporrà di affrontare e oltrepassare? Voltiamo le spalle al passato, ma non abbiamo ancora la forza o la capacità o l'inventiva di accettare la sfida che il futuro ci impone. Non più le merci, e lo sappiamo già, che sia il nuovo orizzonte a chiamarci. Venerdì 6 luglio 2012, giornali e notiziari TV danno la massima evidenza alla spending review imposta dal governo. Subito tagli e risparmi per 26 miliardi di euro in 3 anni. Le borse crollano e lo spread sale. Le banche non concedono più finanziamenti. Gli strozzini fanno guadagni criminali, la disoccupazione aumenta, la precarietà diventa uno stato permanente, gli imprenditori sono disperati, gli operai perdono il lavoro e, come i loro padroni, si suicidano. Eppure c'è qualcuno che fa grossi affari comprando e vendendo denaro. Il denaro che compra e vende se stesso. Nell'affanno generale, per non precipitare nel baratro di una nuova miseria, è la saggezza antica che ancora una volta può aiutarci a trovare un po' di conforto. Ti prego, quindi, amico lettore, ascoltatore, concedimi in questo tempo di gravi difficoltà e orizzonti sempre più cupi di ripensare all'insegnamento della cicala e della formica. Per tutta l'estate la cicala non ha mai smesso di cantare, ma sarebbe ancor più giusto dire che non fa altro, specialmente quando il sole infuocato costringe a cercare frescure in angoli ombrosi e l'ape operosa indugia al riparo di un petalo di fiore. L'unica del tutto indifferente al caldo e al canto della cicala è l'indaffaratissima formica, che insieme alle compagne si affanna ad accumulare tutto quello che può per poi nasconderlo nei meandri della sua casa sotterranea. La formica, in realtà, è oltremodo infastidita da quel continuo cantare della cicala, perché, come è risaputo, il piacere della musica non è nella natura delle formiche. Viene il giorno di Ferragosto. Non c'è creatura che stia lavorando. Solamente le formiche non si danno un attimo di tregua, neppure per rispetto della tradizione. Ma neanche nei giorni di festa trovi un attimo di quiete. La formica che sta trascinando a gran fatica un chicco di grano non ci fa caso. Possibile che non la smetti mai di lavorare? Non ti basta tutto quello che hai già accumulato? La formica ha intuito di chi è quella voce. Infatti, proprio un istante prima si era interrotto il canto della cicala. È inutile che ti nascondi tra questi fili d'erba. Tanto ti ho riconosciuta subito, stupida canterina che non sei altro, risponde scocciata la formica. E tu? Sei sempre la solita scorbutica. Appena apri bocca non fai che sputare sentenze, ribatte la cicala. E tu allora che apri bocca con quelle tue tiritere di canzoni? Questo non lo devi dire. Io non canto mai la stessa musica. Sei tu che non hai orecchio e non capisci la differenza tra una melodia e l'altra, reagisce mortificata la cicala. E così, dopo il tanto lavorare della formica e l'altrettanto cantare della cicala, anche l'estate ha speso tutti i suoi giorni. Cadono le prime piogge autunnali e dagli alberi folate di vento si portano via le foglie diventate rosso fiammeggiante come faville del camino. Ormai l'inverno è alle porte e il gelo decora di brina i fili d'erba. La cicala, sfinita, va a bussare alla tana della formica. Dentro si sente un gran macinare di mandibole che si interrompe di colpo. Chi è? Sono la cicala. Mi daresti qualcosa da mangiare? Quel che abbiamo basta solo per noi. Ma come? Con tutto quello che avete messo via, di sicuro ne avete che avanza. Se anche avanza, non ti riguarda. La povera cicala fa l'ultimo tentativo per commuovere quella scorbutica della formica. Ti ricordi? Ho cantato per voi mentre eravate al lavoro, per rallegrarvi con le mie canzoni. La risposta della formica è drastica. E adesso mangia quel che hai cantato e riempiti la pancia con le tue melodie. In quel momento cominciano a cadere i primi fiocchi di neve. La cicala sente il freddo penetrarle nelle ossa, mentre dal cuore le viene questo pensiero. Possibile che nessuno abbia apprezzato la mia musica? Eppure ce la mettevo tutta per comporre sempre nuove melodie. Ormai il gelo l'attanaglia e la brina la riveste come una sposa. È colpa mia se sono stata fatta apposta per cantare. Se questa è la mia natura, vuol dire che la musica serve a qualche cosa. Passano i mesi e passa anche l'inverno. Le formiche non vedono l'ora di riprendere il lavoro. Una mattina sentono che la terra si sta riscaldando ed escono al sole. Intanto è spuntata la prima tenera erba e nel verde dei prati spiccano puntini colorati di fiorellini ancora timidi. Le formiche non hanno tempo di contemplare tanta bellezza. Senza alzare neppure per un istante lo sguardo al cielo, chinano subito la testa al suolo, tutte prese a scovare i loro bottini. Del resto, diversamente dalla cicala, è quella la loro natura. Chissà che fine avrà fatto quella stolta della cicala. Sarà morta stecchita sotto la neve. E ben le sta. Così impara a spendere il suo tempo in cose inutili. Non fanno nemmeno in tempo ad avviarsi che si leva un flebile stridore. Le formiche si bloccano di colpo. Possibile. Non si è mai visto che una cicala possa sopravvivere al gelo dell'inverno. Ma ecco che di nuovo si ode distintamente l'inconfondibile frinire di una cicala. Questa poi, ormai il mondo non è più quello di una volta. Avanti, svelte, noi non abbiamo tempo da buttar via in queste sciocchezze. E come ogni estate, la formica non alza più la testa dal suo lavoro. Tuttavia le capita di tanto in tanto, ma senza mai interrompersi, di riconoscere nel canto di quella nuova cicala qualche motivetto dell'anno precedente. E per un istante, o ancor meno di un istante, e senza rendersene conto, la formica per la prima volta nella sua vita alza gli occhi da terra e domanda alla nuova cicala: chi ti ha insegnato quelle canzoni? La mia mamma. Mai e poi mai la scorbutica formica avrebbe pensato di potersi commuovere. La commozione, come la felicità, non è nella natura delle formiche. E come mai allora quelle melodie lievitano da sole nella sua mente e le giungono fino al cuore? È bastato un istante. Sì, quell'unico brevissimo istante in cui ha alzato lo sguardo per ascoltare il canto spensierato e felice della cicala canterina. Da quel momento e per tutto il tempo che dura l'estate, la formica non smette mai di lavorare, come del resto ha sempre fatto, e quasi senza accorgersi lascia che la musica le tenga compagnia. Spesso, con le prime brezze autunnali, giunge da lontano il canto della cicala. E a differenza di tutte le altre formiche, lei ha imparato a riconoscere quelle melodie. Ma nessuno è mai venuto a sapere che ha provato attimi di vera felicità. Dice un antico proverbio cinese: se hai due soldi, uno spendilo per il pane e con l'altro compra giacinti per il tuo spirito.